Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutte e tutti, ciao Luisa, già Luisa ride, ancora dobbiamo iniziare e già ride. Siamo alla puntata super giù tra la quindicesima e la diciottesima, tra l'altro qui in Veneto con questi due numeri 15 e 18 ci sono tanti aneddoti da raccontare, sempre un TG molto, molto ricco.
Eh sì, oggi sì. Partiamo subito. Sì. Con una notizia che riguarda Eni e la soluzione dei vertici dell'azienda nel processo OPL 245. Eni, che come sappiamo è uno dei colossi dell'industria petrolifera ed è definita addirittura uno stato nello stato per la sua capacità di influenzare i processi democratici e politici sia in Italia ma anche in paesi come la Nigeria. Che la Nigeria è appunto implicata in questo caso. Questo processo, che è stato chiamato anche il processo del secolo per la grandezza della tangente pagata, ma soprattutto per il coinvolgimento della più grande multinazionale europea, Shell e di Eni, riguarda l'acquisizione da parte delle due aziende della licenza per estrarre petrolio nel OPL 245, un tratto di mare situato nel Golfo della Guinea, a circa 150 km dalla terraferma. Eni e Shell ottennero la licenza per 1,3 miliardi di dollari, una cifra considerata estremamente bassa rispetto al grande valore della zona, e che ha fatto sospettare quindi che le due compagnie avessero corrotto politici e funzionari locali. Secondo l'accusa, infatti, solo 300 milioni di dollari sarebbero effettivamente andati al governo nigeriano, mentre il restante miliardo sarebbe stato usato per corrompere politici, faccendieri e intermediari. Il 17 marzo il Tribunale di Milano ha assolto in primo grado tutti gli imputati nel processo, tra cui 5 tra ex e attuali dirigenti di Eni, come Paolo Scaroni e Claudio Descalzi, rispettivamente ex ed attuale amministratore delegato della società, oltre a vari dirigenti della compagnia petrolifera Shell, un ex ministro e alcuni faccendieri nigeriani. Io vi invito a leggere l'intervista ad Antonio Tricarico di Recommon su globalproject.info e a seguire Recommon e la sua inchiesta su tutto il processo e su tutto il caso Eni. E ora ci andiamo ad ascoltare un contributo proprio di Antonio Tricarico di Recommon.
Le indicazioni della decisione del Tribunale sono alquanto preoccupanti, nel senso che strettamente per quanto riguarda la materia giudiziaria, questo caso, che probabilmente è stato il caso in assoluto più investigato anche per la rilevanza delle accuse mosse dalla Procura di Milano contro l'Eni e la Shell, di fronte alla mole di prove presenti, è chiaro che possiamo dire il sistema dell'anticorruzione, cioè dell'impianto giuridico dell'anticorruzione, in ogni caso non è sufficiente, cioè di dove ci sono reati transnazionali. Evidentemente i tribunali, l'assunzione che sono in buona fede, si aspettano di avere prove che probabilmente sono impossibili da produrre, per ovvi motivi, sono giurisdizioni diverse, indagini enormemente complesse, eccetera. Quindi intanto c'è un'indicazione che sembrerebbe, dopo il caso Finmeccanica India, dopo il caso Saipem Algeria e adesso appunto Eni Shell Nigeria, sembrerebbe che quasi impossibile condannare per la corruzione internazionale, anche lì dove poi gli intermediari sono condannati, anche lì dove, come è successo in questo caso con rito abbreviato, anche lì dove le prove sono chiare nei pagamenti agli ufficiali pubblici ufficiali, però sembrerebbe che poi questo concorso corruttivo di manager orchestrato dalle imprese non esista, quindi è abbastanza deprimente. Un altro elemento che dobbiamo considerare è comunque sia il significato politico complessivo, cioè noi a fronte di una sentenza di assoluzione piena, che comunque sia di primo grado, quindi probabilmente sarà appellata dalla Procura di Milano, di fronte a un precedente particolarmente importante, cioè per la prima volta il governo della Nigeria si presenta come parte civile chiedendo i danni alle società a Milano, quindi non si può dire che poi nei paesi in via di sviluppo sono tutti corrotti. In questo caso il governo diciamo cooperava con le autorità, diciamo la procura di Milano, quindi si è pure presentata al processo. Beh, insomma, le reazioni politiche sono state che sostanzialmente noi dobbiamo in ogni caso essere orgogliosi di difendere i campioni italiani del sistema Italia, perché a prescindere hanno sempre ragione. Quindi come se il nostro futuro è sostanzialmente deve dipendere, deve essere assolutamente connesso al loro successo a qualsiasi costo. Ecco, questa è un'altra visione politica estremamente preoccupante, perché è una narrazione che poi dietro questo finto garantismo in realtà va ad avere un approccio che taglia con l'accetta e non vuole guardare di quali sono le implicazioni e che modello di sviluppo queste imprese realizzano con la piena connivenza diciamo di ampi apparati dello Stato. Quindi e chiudo su questo punto ricordando che le prove di questo processo ci mostrano diciamo uno spaccato alquanto preoccupante, insomma, in cui si vede chiaramente come l'operato di queste società è intimamente legato a quello di apparati dello Stato, anche di servizi di sicurezza, di attori che ai massimi livelli di fatto riescono a influenzare il funzionamento dei paesi, le scelte, la definizione di accordi che vincolano determinate operazioni per decenni. Quindi parliamo di un quadro che rimane inquietante a prescindere se poi gli attori sono effettivamente colpevoli o no da un punto di vista giudiziario.
Siamo tornati in studio, settimana calda per il mondo del lavoro. Una settimana calda perché è una settimana di scioperi, e questo è un aspetto molto importante, perché nonostante il periodo di pandemia il diritto allo sciopero continua ad esserci e si sciopera, perché le vertenze da portare avanti sono davvero tante. Partiamo dal 22 marzo. Il 22 marzo c'è stato il primo sciopero di Amazon. È stato uno sciopero molto importante, anche se c'è da dire che all'interno ci sono delle contraddizioni, perché hanno, come dire, gestito lo sciopero i tre sindacati confederali, che sappiamo bene che nelle altre categorie come portano avanti anche tutte le vertenze. Però sicuramente per una grande multinazionale come Amazon, il fatto che per la prima volta nella storia di questa multinazionale si sia scioperato è un qualcosa di molto importante. Sappiamo bene, l'abbiamo detto più volte durante questo TG, come in quest'ultimo anno i profitti di Amazon siano aumentati in maniera molto importante. Di contro, quindi, all'innalzamento dei profitti c'è stato un innalzamento anche delle ore di lavoro per gli operai, con redditi sempre uguali e tutele mai, come dire, portate avanti e tutelate, appunto. Ricordiamo che Amazon ha 40.000 lavoratori, con 9.500 che sono di cooperative esterne. Questo sciopero di Amazon, soprattutto da un punto di vista comunicativo, è stato anche ampliato a tutta la popolazione, perché soprattutto per l'e-commerce anche il singolo cittadino può fare la propria parte, banalmente non acquistando beni nella giornata di sciopero. Cosa che avverrà anche venerdì quando sciopererà il mondo dei rider, quindi anche questa è una categoria che durante la pandemia ha lavorato tantissimo, tutti hanno comunque consumato cibo da asporto e i rider hanno continuato a lavorare senza nessun tipo di tutela, quindi anche per venerdì invitiamo tutte e tutti a non comprare, come dire, cibo da asporto. Venerdì sarà un giorno particolare perché sciopererà il mondo della scuola, sciopereranno i rider e sciopererà il comparto della logistica. I rider, anche questo aspetto del lavoro che abbiamo discusso più volte nel nostro TG, è un mondo del lavoro che ha zero tutele. Rispetto a un anno fa qualcosa è cambiato, nel senso che c'è stato un accordo firmato tra UGL e Asso Delivery ed è un accordo davvero infame. Proprio per questo il 26 i rider torneranno in piazza con il No Delivery Day. La mattina ci sarà anche lo sciopero di priorità alla scuola. Si richiede il ritorno in aula, ma si richiede il ritorno a scuola con sicurezza. Ritorno al lavoro, ma ritorno a un lavoro diverso rispetto a quello che era fino a un anno fa, lo richiedono anche le maestranze dello spettacolo, il mondo della cultura, i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo. Mi preme sottolineare qualcosa di fondamentale, ossia che non si richiede soltanto un ritorno al lavoro, ma si richiedono tutele, si richiedono diritti e soprattutto per ritornare al lavoro serve un qualcosa fondamentale che dobbiamo ribadire con forza, ossia che tutte e tutti siano vaccinati. Questo è l'unico aspetto che può davvero portare nuovamente tutte queste attività produttive a ripartire. Le maestranze, i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo torneranno in piazza sabato 27, ci sarà un'altra manifestazione nazionale. Vogliamo sottolineare quello che accadrà qui in Veneto. Il 27 ci sarà la giornata del show Must Block. Ci sarà un giorno di blocco a Venezia alle 14:30, l'appuntamento è in Piazzale Roma. Questa manifestazione si aggancia anche a quella che è stata settimana scorsa, sabato, l'occupazione del Teatro Verdi a Padova, la Casa della Cultura a Padova. Proprio nel giorno in cui dovevano riaprire i teatri, le maestranze dello spettacolo hanno occupato simbolicamente il teatro per richiedere appunto un tavolo di concertazione, per richiedere che il lavoro riparta in una maniera diversa rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Quindi sottolineo che alla base di tutte queste vertenze, alla base di tutte queste manifestazioni, quindi c'è il diritto alla salute e il diritto al vaccino per tutte e tutti. Nel frattempo però ovviamente bisogna sistemare, tra virgolette, quello che fino ad ora non è andato. Per saperne di più rispetto allo sciopero del 27 a Venezia, ci andiamo ad ascoltare un contributo di Piero De Checchi delle maestranze dello spettacolo Veneto.
Vai. Allora, dopo la mobilitazione che si è svolta il 23 febbraio in 21 piazze italiane, il nostro percorso cittadino si è evoluto, ha preso corpo ulteriormente fino a sabato scorso, fino ad arrivare all'occupazione simbolica del Teatro Verdi, un'occupazione che non era mirata tanto al rivendicare un'apertura degli spazi, una ripartenza del lavoro, ma quanto a ritornare a casa nostra, a quella che riteniamo in città la nostra casa, la casa dello spettacolo, della cultura, per porre l'indice su quelle che sono le tematiche senza le quali una ripartenza anche auspicata non può avvenire, quelle sono una riforma del nostro lavoro, del nostro settore e l'ottenimento di tutele e diritti che non abbiamo ancora. Ecco, quella del 23 è comunque stato un passaggio che guarda a sabato 27 marzo, che è la giornata in cui veniva paventata la riapertura, fantomatica riapertura dei teatri, ma che di fatto evidentemente non è fattibile, e in cui in tutta Italia ci saranno nel weekend del 26-27 delle iniziative. Noi il 27 saremo a Venezia a praticare una giornata importante, abbiamo voluto chiamare The Show Must Go Block. Perché Show Must Go Block? Perché in un momento in cui appunto veniva paventata questa riapertura, noi diciamo no perché non ci può essere ripartenza senza una serie di garanzie. Una di queste, la principale che abbiamo ritenuto di indicare, è proprio sul Recovery Fund, che per il Veneto, per la parte cultura e turismo, pesa di 1.500 milioni di euro, dei quali il 95% verrà devoluto alle spese accessorie per Cortina 2026. Ecco, tutto questo è inaccettabile, soprattutto se riferito proprio quest'anno a un settore come il nostro che si è visto privare di ammortizzatori, pochissimi, e nel quale manca una vera riforma di settore. Ecco, vi invitiamo tutti il 27 marzo a Venezia, in Piazzale Stazione alle 2:30.
Eccoci di nuovo qui e passiamo ora alla politica estera. Il 20 marzo il governo della Turchia ha annunciato che si ritirerà dalla Convenzione di Istanbul, ovvero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Il presidente Erdogan, che in realtà fu proprio lui nel 2011 a firmare la convenzione, ha reso ufficiale il ritiro con un decreto presidenziale. Secondo alcuni analisti, la decisione è stata dettata dalla volontà di ingraziarsi la base più conservatrice e reazionaria del suo elettorato e del suo stesso partito, in un momento di difficoltà in cui la sua popolarità è in netto calo ed ha bisogno di voti. Secondo la parte più reazionaria e islamista della Turchia, la Convenzione di Istanbul sarebbe contraria e incompatibile con i veri valori tradizionali turchi e incoraggerebbe divorzio e omosessualità. Un esempio è proprio il vicepresidente turco Oktay, che commentando la decisione del ritiro dalla convenzione ha scritto su Twitter che la soluzione per elevare la dignità delle donne turche sta nelle nostre tradizioni e nei nostri costumi e non nell'imitazione di esempi esterni. Le associazioni femministe hanno ovviamente subito chiamato alla mobilitazione sotto lo slogan «Ritirare la decisione, attuare il trattato». Le maggiori manifestazioni di protesta sono avvenute ad Istanbul, Ankara e Smirne e sono state molto partecipate soprattutto da donne, con la bandiera viola della piattaforma turca We'll Stop Femicide, noi fermeremo il femminicidio. Questa piattaforma si occupa anche di delle statistiche sul fenomeno del femminicidio. Infatti in Turchia non vengono tenute statistiche ufficiali, probabilmente questo è un altro modo più sottile per negare il problema. In ogni caso il tasso è circa triplicato negli ultimi 10 anni e solo nel 2020 sono stati almeno 400 i femminicidi. Anche su questo tema c'è un articolo molto interessante e puntuale su globalproject.info a cura di Anna Irma Battino.
E salutiamo la nostra Anna Irma Battino. Su Global Project potete trovare tutti i contributi interessanti e che raccontano quello che avviene quotidianamente nel nostro paese e non solo. Passiamo dalla Turchia all'Italia e parliamo un po', diciamo, della stessa tematica. Passiamo da un paese in cui c'è un personaggio come Erdogan e veniamo in un paese che dovrebbe essere democratico e dove si spera certe cose non accadano. E invece purtroppo continuano a accadere. Parliamo delle violenze omofobe, delle violenze nei confronti delle donne e di tutti i generi che esistono nel pianeta Terra. Abbiamo visto tutti in questo periodo cosa è successo per esempio nella metro di Roma, dove una coppia di ragazzi è stata aggredita da un balordo soltanto perché si stava baciando. Immagini molto forti, sto tizio ha attraversato i binari della metro e ha iniziato a insultare e a picchiare i due ragazzi. Il soggetto è stato individuato, è stato denunciato, verrà denunciato fondamentalmente per lesioni aggravate, quindi da un punto di vista anche, come dire, normativo, davvero poca roba. I giornali hanno ovviamente dato voce, per esempio, ai parenti, nello specifico alla sorella di questa persona, che ha detto che suo fratello non è un fascista, suo fratello non è un omofobo e che deve sicuramente chiedere scusa. Questo atto è l'ennesimo atto di violenza omofoba, specchio di una società patriarcale ed eteronormata. A Catania qualche giorno fa è successo un fatto per certi aspetti ancora più grave, perché questa aggressione è stata perpetrata dalle mani delle forze dell'ordine, ossia quelle forze che dovrebbero teoricamente tutelare le nostre vite. Catania, quartiere San Berillo, un quartiere che nella storia è stato sempre riconosciuto come un quartiere a luci rosse, e nell'ultimo periodo i giornali lo raccontano come un quartiere in cui ci sono immigrati, prostituzione soltanto di trans, quindi fondamentalmente per i giornali mainstream ovviamente degrado. Cosa è successo? Una sex workers trans è stata fermata dalla polizia soltanto perché stava guardando la volante che è passata. È stata aggredita da quattro poliziotti, tra l'altro uno ha bloccato la testa di questa sex workers con il ginocchio, e quindi sia la madre che anche altri abitanti del quartiere hanno iniziato ovviamente a riprendere la scena. Oltre alla violenza nei confronti della sex workers, la polizia, non contenta, ha sequestrato i telefonini alle persone che erano lì presenti e li ha addirittura portati in questura. Davvero una violenza di Stato assurda e assolutamente immotivata. Decine di poliziotti, perché poi oltre ai quattro poliziotti ne sono arrivate altri soltanto perché questa donna stava guardando una volante della polizia. Sulla questione, tra l'altro, sex workers, soggettività trans, vi invito appunto a leggere un articolo che è stato pubblicato oggi su Global Project dal titolo "Oltre lo stigma della puttana". Adesso ci andiamo ad ascoltare un contributo di un abitante proprio del quartiere San Berillo che era presente durante l'aggressione alla sex workers.
L'episodio di violenza istituzionale accaduto a Catania non è un fatto isolato per il quartiere San Berillo, quartiere conosciuto e noto perché ospita sex worker e migranti. Nasce da un'operazione che loro definiscono semplice di controllo, che ha già un abuso di potere perché chiede dei documenti a una persona che li sta guardando, una sex worker che li guarda senza alcuna ragione. Da lì nasce il diverbio con una donna transgender. Quello che accade dopo è violenza inaudita, quattro poliziotti su una donna già ammanettata, sulla donna transgender a terra con un ginocchio al collo, e soprattutto mentre la madre, sex worker anch'essa, e altre persone lì presenti riprendono quello che accade, fa sorgere una violenza inaudita alle decine di poliziotti che intanto accorrono, che manganellano chiunque per strada, che entrano in casa della madre trascinandola, chiudendola in poste, picchiandola, tutto per avere quei video che potevano in qualche modo inchiodarli e che sono dei video di fatto spariti e cancellati. Questo stato di violenza, questo abuso di potere, questo atteggiamento da parte delle forze dell'ordine, ripeto, non è un caso isolato e avviene sempre nei confronti di donne straniere, di donne che sono lavoratrici del sesso, di donne transgender. È una violenza che continua anche dentro la questura, dove vengono fotografate dai telefonini personali dei poliziotti mentre continuano a fare insulti transfobici nei confronti della donna. E questo abuso però stavolta viene veramente visto e portato fino alla fine alla ribalta, anche per il fatto stesso che quando loro sono andate in questura dietro compagni e compagne hanno aspettato là fuori per avere conto e ragione, e questo ha fatto sì che la questura da una parte si indisponesse, ma dall'altra le due donne uscendo hanno detto proprio: era la prima volta che uscivamo da situazioni del genere e da denunce e botte della polizia, e trovavamo fuori qualcuno con cui, che ci aspettava, che si stava preoccupando per noi e con cui adesso vogliono continuare a lottare, come dicono loro stesse, non per la condizione loro e non soltanto perché questi episodi non accadano più nei loro confronti, ma anche per tutte le altre loro le altre persone che vivono nel quartiere, le altre transgender, le altre sex worker, proprio per fare in modo che questo abuso di potere e questa violenza possa fermarsi.
E siamo ora in conclusione, veniamo infatti alle nostre pillole, le notizie flash. Domenica sera vi sono stati duri scontri a Bristol, in Inghilterra, durante una manifestazione contro il Police Bill, una nuova legge proposta dalla ministra degli interni britannica per aumentare i poteri della polizia e limitare fortemente il diritto di manifestare. La ministra ha proposto il nuovo regolamento dopo le manifestazioni femministe che hanno fatto seguito al femminicidio da parte di un poliziotto di Sarah Everard. A Bristol centinaia di manifestanti si sono diretti verso il commissariato e qui si sono scontrati con le forze di polizia. Due agenti sono rimasti feriti e un'auto della polizia è stata incendiata. Da oltre una settimana sono numerose le iniziative di mobilitazione contro la repressione e contro il Police Bill. Ora, anche grazie alle proteste, l'iter del disegno di legge è stato sospeso e le prossime letture in Parlamento e la votazione sono state rimandate a dopo Pasqua.
Continuiamo a parlare di repressione, continua la repressione da parte dello Stato nei confronti di chi combatte per la difesa dei propri territori. E dopo le multe comminate al Comitato No Grandi Navi di qualche settimana fa, proprio ieri ne sono arrivate altre 4. Si fa riferimento a una manifestazione avvenuta qualche giorno prima di quella precedente al 2017, quando gli Angry Animals si erano arrampicati su una nave per srotolare uno striscione. La beffa, tra l'altro, è che queste multe sono state combinate soltanto perché si fotografavano queste imbarcazioni. La repressione comunque continua, come dicevo in apertura, in tanti movimenti che combattono per la difesa dei territori. Sono stati 67 le condanne emanate dal tribunale contro il movimento No TAP in Puglia. Qualche giorno fa sono arrivate anche 13 denunce per gli attivisti No TAV che in una delle manifestazioni del primo maggio a Torino, hanno contestato e fischiato gli appartenenti al PD, ossia indicando quelli che sono gli attori politici che vogliono le grandi opere e continuano quindi a perpetrare inquinamento. Definire criminale chi lotta per difendere il territorio è davvero un'assurdità.
Parliamo ora di una delle conseguenze di questa pandemia. Infatti un nuovo rapporto pubblicato dalla FAO e dalla World Food Programme denuncia la crescita della fame in più di 20 paesi del mondo. Yemen, Sud Sudan e Nigeria sono i 3 paesi in cui i livelli di povertà sono aumentati in maniera più drammatica. Ma non solo l'Africa si trova ad affrontare situazioni davvero gravi, infatti anche il Medio Oriente, l'America Latina e alcuni paesi asiatici come l'Afghanistan hanno dei gravi problemi di povertà. Ovviamente la pandemia sta esacerbando situazioni già al limite, così come anche i conflitti armati e i cambiamenti climatici.
A proposito di conflitti armati e di utilizzo delle armi, dopo la strage di qualche giorno fa ad Atlanta, in un centro benessere in cui sono state uccise 8 persone, ieri c'è stata un'ulteriore strage in Colorado. Un uomo armato ha fatto irruzione in un supermercato e ha ucciso 10 persone. L'utilizzo delle armi e la liberalizzazione delle armi nel continente americano, nello Stato americano, è davvero un problema. Se ne parla purtroppo soltanto quando avvengono questi atti spregevoli. Questa era l'ultima notizia. Noi vi ricordiamo che potete ascoltare su Radio Sherwood ogni mattina alle ore 9 e alle ore 10 su Gemini Network la rassegna stampa. Come Radio Sherwood vi diamo appuntamento a sabato, troverete sul nostro sito, sui nostri canali social gli orari precisi, perché ci sarà la diretta dalla manifestazione di Venezia, sarà comunque una diretta nazionale, seguiremo tutte le piazze su Gemini Network e ovviamente avremo un occhio di riguardo nei confronti di quello che avverrà a Venezia, perché sarà una giornata molto molto importante. Questa era l'ultima notizia, salutiamo anche chi ci segue da oltre confine, in Francia, nello specifico. La città, qual è la città, il nome? Troppo difficile. Dire questa città è troppo difficile, quindi salutiamo anche chi ci segue dalla Francia, chi ci segue dall'Arcella, chi ci segue dalla Sicilia, dal Trentino, da tutto il mondo, tout le monde. Niente, ci vediamo, sentiamo. mercoledì prossimo. Forse, Pino dice forse, speriamo veramente di sì. Salutiamo tutti i nostri colleghi Rossella, Luca, Antonio, che è come Elettra. Noi, Elettra, che fanno il TG come noi, e tutti i nostri tecnici che qui presenti e che sono a casa. Direi che possiamo finirla qua e lanciamo la sigla!
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.